selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row.
Justin Sneed ha 19 anni, è dipendente da metanfetamina e ha diversi precedenti penali per furto e violenza. È il 7 gennaio 1997 e Justin sta entrando nella camera 102 del Best Budget Inn, un albergo di Oklahoma City. La camera è quella in cui il proprietario dell'albergo, Barry Van Trees, sta dormendo perché è molto presto, prima dell'alba. Justin inizia a picchiare Barry e continua a massacrarlo finché Barry non respira più, è morto. Allora Justin prende le chiavi dell'auto di Barry, scende nel parcheggio e ruba tutto il contante che l'albergatore tiene in macchina perché è pieno di debiti e ha paura che in banca o in albergo gli vengano pignorati dai creditori. Dopodiché Justin si toglie i vestiti pieni di sangue e li mette in una scatola di popcorn nella lavanderia dell'albergo e si allontana. La polizia arriva e inizia interrogando il gestore dell'hotel, Richard Glossip, ma le sue dichiarazioni non convincono i detective Bob Bimo e Bill Cook, che stanno seguendo l'indagine. Richard non sa dire con precisione l'ultimo momento in cui ha visto Barry ancora vivo e fa confusione, dichiarando addirittura di averlo visto uscire dall'albergo ad un'ora in cui sicuramente era già morto. I detective si fanno l'idea che sia stato Richard a organizzare tutto e che abbia usato Justin solo come strumento per eseguire l'omicidio. Sono così convinti che una volta catturato Justin iniziano a fargli pressione perché ammetta che il mandante è Richard. Nei primi 20 minuti di interrogatorio, senza che fosse mai stato nominato prima, i due detective fanno per ben 6 volte il nome di Richard, dicendo a Justin che si stava impiccando con le sue mani con questa faccenda, ma che erano convinti che fosse stato Richard a fargli commettere l'omicidio. Se Justin avesse confermato questa tesi, gli dicono, forse si poteva fare un accordo. Intanto i detective hanno arrestato anche Richard, che continua a dire di non entrarci affatto in questa storia. Ma quando lo interrogano emergono particolari che sembrano suggerire il contrario. Richard ammette di essere stato svegliato da Justin prima dell'alba del 7 gennaio, che Justin aveva l'aria di aver appena avuto una colluttazione, che gli aveva confessato di aver ucciso Barry. Non solo. Quello stesso giorno, nella tarda mattinata, qualcuno forse ha visto Justin e Richard riparare una finestra della stanza in cui giaceva il corpo senza vita di Barry. Perché Richard non ha mai controllato la stanza e avvisato le autorità? Perché sono passate ben 12 ore prima che il corpo di Barry venisse scoperto e chiamata la polizia? E perché Richard, quando è stato arrestato, aveva $1,800 in contanti con sé? Richard sostiene di non aver minimamente dato importanza alle parole di Justin. Era l'alba, Justin era un tossicodipendente e spesso inventava storie assurde senza senso, per cui quando gli ha detto di aver ammazzato Barry, Richard l'ha semplicemente ignorato. Il procuratore distrettuale inizialmente accusa Richard di complicità, ma i detective, Bob Bimo in particolare, vogliono accuse più pesanti. Non solo sono convinti che sia il mandante dell'omicidio, ma il suo atteggiamento li ha profondamente irritati. Richard è uno che risponde malamente alle domande, provoca chi lo sta interrogando, appare strafottente e i detective se la sono, come si dice, legata al dito. Questo non è il modo più intelligente per reagire ad un'accusa di omicidio, ma lì per lì Richard, sicuro di non avere niente a che fare con l'omicidio, non se ne rende conto. Come dichiarerà più tardi, se essere stupidi è un crimine, allora sono colpevole. convincere Justin a sostenere la tesi della polizia è un gioco da ragazzi, e con davanti la prospettiva della pena di morte e la possibilità di evitarla firmando una dichiarazione di colpevolezza in cui ammetteva di aver ucciso Barry seguendo gli ordini di Richard, qualsiasi dubbio svanisce e Justin firma tutto quello che gli viene chiesto di firmare. E il movente? Secondo l'accusa, Richard era stato minacciato di licenziamento per aver sottratto del denaro dalla cassa dell'albergo e questo sarebbe stato il motivo per aver architettato l'omicidio di Barry, usando Justin, un disperato senza troppi scrupoli, come esecutore materiale. In tribunale, Justin testimonia di aver agito seguendo le istruzioni di Richard, dietro la promessa di metà di quei $4,000 che Barry teneva in macchina. In cambio della sua testimonianza, Justin ottiene una condanna a vita senza condizionale, ma evita la pena di morte. Richard viene condannato in prima istanza, ma le prove contro di lui sono molto deboli e nel primo appello il giudizio viene ribaltato. C'è un altro processo, nel 2004, e qui la giuria popolare condanna Richard alla pena di morte, un verdetto contro cui Richard sta combattendo da quasi 20 anni. Spoon feeding Casanova to get him to feel more assured. Then they'll kill him with self-confidence after poisoning him with words. Then the phantom shouting to skinny girls, get out of here if you don't know. Casanova is just being punished for going to Desolation Row. L'Oklahoma è lo stato americano che ha più esecuzioni capitali per abitante di ogni altro stato, fin dal 1976. È lo stato che per primo nel mondo ha adottato l'iniezione letale come sistema per le esecuzioni, nel 1977. Nel 2015, allo scopo di sostituire le esecuzioni tramite camera a gas, è diventato il primo stato ad aver autorizzato esecuzioni tramite ipossia da azoto, un metodo che deriva dai processi di macellazione del bestiame e dalle eutanasie degli animali e che consiste nel far inalare azoto puro al condannato. Nell'aprile del 2014, Clayton Lockett doveva subire la sentenza capitale per iniezione letale. Per 51 minuti i medici presenti non riuscirono a trovare la via intravenosa per effettuare l'iniezione, sbagliando il punto più volte e iniettando le sostanze nel tessuto sottocutaneo invece che in vena. Mentre il condannato si contorceva sulla barella in una pozza di sangue, l'esecuzione è stata annullata, ma 43 minuti dopo il condannato è morto comunque. Quel giorno doveva essere eseguita anche la sentenza di Charles Warner, ma visto l'esito della precedente esecuzione, il tutto venne rimandato. A gennaio del 2015, Charles Warner venne sottoposto all'iniezione letale, ma ad un certo punto dell'operazione iniziò a gridare che il suo corpo era in fiamme. Si scoprì, dopo la sua morte, che invece del cloruro di potassio previsto dal protocollo, gli era stato iniettato acetato di potassio, una sostanza non autorizzata. È questo lo scenario di indescrivibile orrore e di torture psicologiche inimmaginabili intorno a cui ruota la pena capitale in Oklahoma. Provate a immaginare cosa voglia dire passare mesi o anni nel braccio della morte, sentirvi dire che oggi verrete sentenziati, vedere il tutto rimandato all'ultimo minuto per poi, dopo un numero di mesi imprecisati, essere rimesso su un tavolo e morire tormentati da una droga sbagliata iniettata nel vostro corpo. Il 30 settembre 2015 è il turno di Richard. Ma il governatore, Mary Follin, scopre che la droga sbagliata, l'acetato di potassio, non è stata sostituita con quella corretta e blocca l'esecuzione all'ultimo minuto. Dopo un'inchiesta del Grand Jury e un'ingiunzione federale ad arrestare le esecuzioni fino a risolvere le inadempienze sul protocollo medico, lo Stato dell'Oklahoma risponde mettendo in calendario 7 esecuzioni capitali in 5 mesi, tra ottobre 2021 e marzo 2022, usando un'altra sostanza non ammessa, il midazolam. Il midazolam viene usato perché il tiopental sodico, l'anestetico che prima veniva usato per rendere incosciente il condannato mentre le sostanze tossiche lo uccidevano, non viene più prodotto. E non viene più prodotto in seguito alle campagne degli abolizionisti della pena di morte, che minacciavano di boicottare le case farmaceutiche produttrici. Ma il midazolam, a differenza del tiopental sodico, non funziona. Il 28 ottobre John Grant viene sottoposto a sentenza capitale tramite iniezione letale contenente midazolam. Ha ripetute convulsioni in tutto il corpo e soffoca nel suo vomito per 20 minuti prima di morire. Il Dipartimento Carcerario dell'Oklahoma dichiara che l'esecuzione è avvenuta secondo il protocollo e senza complicazioni, e lo Stato annuncia di voler continuare senza alcun cambiamento nelle procedure. Richard Glossip, proprio in questi giorni del 2021, mentre registriamo questa puntata, è in una cella del Braccio della Morte del penitenziario di Stato dell'Oklahoma. È nel Braccio della Morte da 24 anni, 18 dalla sentenza definitiva, e ha potuto sentire le urla di Lockett nel 2014 e poi nel 2015 è entrato nella gelida cella con forti luci accese 24 ore su 24, dove si è preparato alla morte, tormentato dalla paura e dalla disperazione, mentre prima di lui Warner urlava che il suo corpo era in fiamme a causa degli errori nelle sostanze usate per la sua esecuzione. Con solo i boxer indosso, solo, nell'anticamera della sala delle esecuzioni, ha atteso a lungo mentre la sua sanità mentale cominciava a vacillare, fino all'annullamento del governatore Follin. Richard dichiarerà poi: «Sono sorpreso che il mio cervello non sia andato in mille pezzi quel giorno». Ma oggi Richard non è più solo, e il suo grande alleato nella lotta per la sopravvivenza è la persona che meno ti aspetteresti prendesse le parti di un condannato a morte per omicidio. Si chiama Kevin McDougall, un rappresentante di Stato repubblicano. Ex Marine, con 3 turni di servizio in combattimento all'attivo, 55 anni, conservatore fino nel midollo, grande nemico dell'aborto legale, sostenitore accanito del secondo emendamento che garantisce il diritto di possedere armi ai cittadini statunitensi e difensore dei valori cristiani della società, Kevin ha preso a cuore la causa di Richard perché profondamente convinto della sua innocenza. Dopo aver visto un documentario del 2017 dal titolo Killing Richard Glossip, Kevin ha cominciato ad avere dei dubbi sulla sua colpevolezza e ha iniziato a leggere tutti gli atti del processo. E più andava avanti, e più si convinceva che Richard fosse stato incastrato. Non solo la confessione di Justin Sneed è stata chiaramente storta, chiunque di fronte alla minaccia della pena di morte accuserebbe qualcun altro pur di salvarsi. Ma prima del secondo processo, lo Stato distrusse deliberatamente delle prove cruciali che avrebbero potuto scagionare Richard, senza contare che niente di tutto quello che il procuratore disse alla giuria sembrava avere un senso rispetto ai fatti accaduti. La pubblica accusa contro Richard era sostenuta da Robert Macy, uno che si vanta di fare la collezione di sentenze di morte, salvo che poi la metà delle sue accuse si rivelano infondate. Subito prima del processo, il suo ufficio ha ordinato alla polizia di distruggere una scatola di prove che conteneva, tra le altre cose, i libri contabili dell'albergo, dai quali si poteva evincere che Richard non aveva mai sottratto denaro dalla cassa, come invece sosteneva la vedova del proprietario assassinato. Dal punto di vista di Kevin McDougall, se il processo che porta un uomo all'esecuzione capitale non è, come dice lui, puro, la stessa sentenza di morte non ha senso e diventa uno strumento di barbarie e ingiustizia. La sua battaglia, paradossalmente, è volta a mantenere la pena di morte attiva in un'ottica lungimirante che sembra mancare a molti politici dell'Oklahoma, ossia quella di garantire processi equi e corretti e verdetti sicuri e giusti. E per combattere questa battaglia, Kevin è disposto ad abolirla, la pena di morte, perché se il processo che porta un uomo di fronte alla più estrema delle condanne è corrotto, la stessa istituzione perde di significato e diventa un argomento a favore di chi vuole scardinare l'impianto della giustizia americana con idee radicali e riformiste. Se infatti non riuscirà a liberare Richard dal braccio della morte, Kevin ha promesso di scatenare una guerra contro la pena di morte in Oklahoma. Una guerra che con i suoi appoggi politici, l'appoggio dei democratici e gli scandali sugli orrori delle esecuzioni sbagliate è quasi sicuro di vincere. Per far uscire Richard Glossip dal braccio della morte, Kevin McDougall ha convinto 60 dei suoi colleghi dell'Assemblea legislativa di Stato a firmare con lui una richiesta ufficiale affinché la Corte ordini un'udienza per valutare i reclami di Richard, che includono accuse pesanti sui metodi usati dalla Procura e dalla Polizia. Nel febbraio del 2022, Kevin ha messo insieme 34 deputati, di cui 28 repubblicani, per chiedere una revisione indipendente del caso Glossip e ha incaricato lo studio legale internazionale Reed Smith di rivedere da capo a piedi tutta la documentazione e gli eventi del caso, a titolo gratuito. Più di 30 avvocati, molti dei quali ex procuratori, hanno speso 3.000 ore nell'arco di 4 mesi per riesaminare più di 12.000 pagine di documentazione e per intervistare dozzine di testimoni. Il 15 giugno 2022 Kevin ha diffuso i risultati del rapporto Reed Smith in una conferenza stampa. Accanto a lui c'era Justin Humphrey, il deputato repubblicano che presiede il Comitato Direttivo per la Pubblica Sicurezza, e Stan Perry, uno degli avvocati che aveva redatto il rapporto. I risultati erano schiaccianti. Lo studio legale ha catalogato uno dopo l'altro tutti gli errori nelle investigazioni e durante il processo, che vanno dal comportamento scorretto della procura e della polizia a una terribile gestione della difesa. La condotta di Bob Bimo, il capo dei detective che indagarono sul caso, emerge come il punto più criticabile di tutto il procedimento, in primo luogo per aver costretto Justin ad accusare Richard per salvare se stesso, mettendolo di fronte allo spettro della pena di morte. Come recita il rapporto, nessun individuo che affronta un'accusa di omicidio di primo grado ignorerebbe questa possibilità per salvarsi la vita offerta dalla polizia, ovvero di accusare qualcun altro. E poi lo stesso Bob Bimo, nel 2017, aveva ammesso in un'intervista di aver cambiato idea e di ritenere Justin l'unico colpevole in un tentativo di rapina finito male, senza premeditazione dell'omicidio e quindi senza alcun coinvolgimento di Richard Glossip. Anche il denaro trovato addosso a Richard non poteva provenire dalla rapina, perché quello che aveva rubato Justin era tutto sporco di sangue, mentre quello trovato nelle tasche di Richard era pulito ed era in tagli di banconote diversi. Tra l'altro, Justin aveva mentito dicendo che c'erano $4.000 nell'auto di Barry, ce n'erano solo 2.800. I $1.800 di cui Richard era in possesso erano stati raccolti da lui stesso dopo i primi interrogatori della polizia, vendendo alcuni oggetti in suo possesso, proprio con lo scopo di assumere un avvocato. Il report si conclude dicendo che nessun giurato ragionevole avrebbe mai condannato Richard Glossip per l'omicidio di primo grado, se avesse ascoltato i fatti nella loro interezza. 2 settimane dopo la pubblicazione del rapporto, l'avvocato di Richard ha presentato una petizione di 120 pagine per rivedere il caso alla luce delle nuove prove e testimonianze emerse. Justin avrebbe anche raccontato ai suoi compagni di cella la verità sulla vicenda. Aveva attirato Barry nella camera 102, promettendogli di poter avere rapporti sessuali con la sua fidanzata, per poi cercare di rapinarlo. Quando Barry si era ribellato, Justin, in preda agli effetti della metanfetamina, lo aveva picchiato a morte. Il 4 agosto 2022 Kevin e altri 60 deputati, quasi tutti repubblicani, hanno firmato una petizione per chiedere a John O'Connor, il procuratore generale, di rivedere il caso Glossip. ma il procuratore non ci sente. Per lui Richard è colpevole, ha agito deliberatamente e il suo comportamento è il risultato di una mente inquietante, per usare le sue parole. Il rapporto Reed Smith è stato interamente respinto dalla Procura di Stato come fazioso, in quanto lo studio legale è da sempre un oppositore della pena di morte, e in conclusione nulla di quanto scoperto è stato ritenuto degno di ulteriori indagini. Dopodiché la Procura ha smesso di rispondere a qualsiasi domanda. Se la Corte d'Appello si esprimerà a favore dello Stato dell'Oklahoma, Richard verrà giustiziato l'8 dicembre 2022, a meno che non ci sia una richiesta di clemenza da parte dell'Ufficio per la Grazia e la Libertà Condizionata dello Stato. Dei 4 membri di questa commissione, 3 si sono espressi a favore di Richard. Ma se anche questa commissione confermasse la sua posizione, il destino di Richard sarebbe l'ergastolo senza libertà condizionata, un destino quasi peggiore della pena di morte per un innocente. Già nel 2007, Justin dal carcere aveva scritto una lettera in cui dichiarava di avere un peso sulla coscienza e confessava di aver coinvolto Richard solo per evitare la pena di morte. Eppure, anche se tutti ormai sanno che Richard è innocente, anche se non ci sono prove, anche se decine di politici sostengono la sua causa, anche se migliaia di giornalisti hanno denunciato l'ingiustizia che sta subendo, il migliore degli scenari, per lui, potrebbe essere l'ergastolo, mentre il peggiore è l'esecuzione in una stanza in cui si sono svolti i peggiori orrori della storia della pena di morte degli Stati Uniti. Da parte sua, Richard, che la morte l'ha vista da vicino già diverse volte, ha dichiarato di preferire l'esecuzione capitale ad una vita in prigione senza alcuna speranza di libertà. And nobody has to think too much about desolation rule. Ad oggi non sappiamo quale sarà il destino di Richard Glossip. Di sicuro la Procura di Stato farà di tutto per non dover tornare sui suoi passi e ammettere di aver condotto un'indagine scandalosa e aver pilotato un processo farsa. E mentre l'orologio continua a scandire il tempo, Richard si prepara ad affrontare il suo 4 appuntamento con la morte, che include settimane di completo isolamento in una cella illuminata a giorno 24 ore su 24. La prima volta che è successo, nel 2014, Richard ha iniziato uno sciopero della fame di 22 giorni. Lo Stato ha inviato un assistente dell'Istituto di Igiene Mentale, che gli ha detto: «Signor Glossip, vorrei descriverle cosa succederà al suo corpo se continua a privarsi del cibo». E Richard ha risposto: «Signora, perché invece non mi descrive cosa succederà al mio corpo quando mi verranno iniettate delle sostanze letali?» L'assistente si è alzata e se n'è semplicemente andata. Intanto, Kevin McDougall ha provato per 6 volte a far passare una legge che garantisca maggiore protezione legale per i condannati nel braccio della morte. I suoi tentativi sono tutti falliti, creando una situazione di crescente tensione con la Procura di Stato dell'Oklahoma. Il procuratore ha dichiarato che McDougall rischia di rovinare la sua intera carriera politica in questa battaglia. Ma a Kevin non importa, è disposto a rischiare tutto perché, anche se ha idee che possiamo o meno condividere, ne è onestamente e profondamente convinto. «Non mi importa», ha dichiarato alle domande sul rischio di compromettere la sua immagine politica. «Io sono convinto che ci siano persone innocenti nel braccio della morte o condannate all'ergastolo, e non sono poche». Kevin è convinto che questa riforma sia la sua missione, umana, politica e religiosa. «Il motivo per cui sono stato eletto in politica è questo», dice, «e se questo dovesse costarmi la carriera, così sia». Anche Richard è una persona molto religiosa. Ha dichiarato: «Spero che i tribunali prendano la decisione giusta. Devo continuare a crederci e a sperare, perché non lascerò che mi spezzino. Anche se continueranno a torturarmi, come mi hanno torturato per anni». Ma Richard Glossip è anche pronto al peggio. «Ho fatto pace con la morte», dice. «Non ho avuto altra scelta». Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!